Commissione magia, stregoneria e paganesimo. Allora, vediamo un attimino in questa trasmissione cos'è successo nella trasmissione precedente. Mentre stavo fuori a fare le varie cose, a studiare, a prepararmi per la seconda parte della trasmissione, è arrivata una telefonata da Torino, almeno così si è qualificato, uno studio di un avvocato di Torino. In pratica ha telefonato Zoccatelli, tanto per essere chiaro, un nome piuttosto noto, anzi abbastanza noto qui in giro, il quale si era sentito offeso e diffamato essenzialmente perché ho associato il CESNUR all'attività dell'ARIS, il GRIS e il CIS. Praticamente ho detto che queste organizzazioni, parlando dell'ARIS, il GRIS, il CIS e il CESNUR, erano delle organizzazioni mafiose. Allora, io ho comportamenti mafiosi dell'ARIS e sono anche documentati da sentenze, Faraon per esempio, tanto per essere chiaro, e alcuni articoli che sono apparsi sul Gazzettino, che dimostrano l'impostazione mentale e la concettualità di queste persone. Pertanto, dire che questi siano mafiosi, al di là che dopo sia mafia siciliana o sia il concetto comune di mafioso, è abbastanza irrilevante. Ho anche elementi per il CRIS di Treviso. Ricordate la nostra conferenza tagliata via, no? Fu un'operazione di mafia del CRIS di Treviso. E naturalmente io non ho l'intervento della mafia in sé, però c'è un esposto alla Procura Generale di Treviso. Per cui quando il procuratore deciderà di prendere quelli del CRIS e dargli il trattamento che lui sa perfettamente, stabiliremo anche questo. Dopodiché esistono comportamenti mafiosi del CIS di Bologna. L'intervento del CIS di Bologna nei nostri confronti nell'impedirci la conferenza fu un'operazione di Biffi direttamente lui. Chiaramente queste sono le mie informazioni, ovvio che non ho prove, però Ennio Fortuna, che è molto abituato a un certo tipo di comportamenti all'interno della Procura della Repubblica di Venezia, potrebbe attuarli nei confronti di Biffi e avere la realtà delle cose. Naturalmente la magistratura può intervenire o non intervenire, io l'esposto comunque l'ho fatto. Per cui abbiamo tre entità che noi accusiamo di comportamenti mafiosi, di cui possiamo documentare, sia pur in parte, le loro attività. E questo per noi direttamente. Ciò che noi direttamente non possiamo documentare, e ci siamo basati su varie cose, alcune dicerie che esiste su internet e alcuni scontri che hanno su internet. Però Zoccatelli dice giustamente, noi abbiamo 14 denunce in piedi, e lui dice noi abbiamo 14 denunce in piedi per difendere la libertà di espressione. Per cui, siccome Zoccatelli dice io ho le denunce in questa funzione, io non posso assolutamente mettere in discussione la sua parola, e prendo atto di questo. Ripeto, esistono delle voci che corrono su internet di cui ho anche copia, che però potrebbero anche essere proprio lo scontro che il CESNUR sta facendo per la libertà di espressione. Per carità, potrebbe essere benissimo, cioè potrebbe essere che il torto non ce l'abbia il CESNUR, ce l'abbiano altri che l'hanno denunciati o viceversa. Non lo metto assolutamente in discussione questo, controllerò meglio, ma non è importante alla fin fine. Dopodiché ho alcune affermazioni fatte da Introvine in quella trasmissione televisiva, vi ricordate, nella quale sono stato tagliato fuori, in cui Introvine parlava di partecipazione morale delle pratiche sataniste, anche se innocue, in episodi di stragi, di morti o comunque gravi. Adesso vado un po' a memoria, naturalmente. Naturalmente questo è un discorso che facciamo anche noi, cioè ogni cristiano, per il discorso di partecipazione morale, è responsabile di ogni delitto fatto in nome del cristianesimo. Pertanto noi ci basiamo su una serie di cose. E naturalmente io devo prendere atto invece di quello che ha detto Zoccatelli, cioè nel senso che dice io non mi sognerei mai di impedire ad altri di esporre il pensiero, non ho non solo nulla a che fare col CRIS, con l'ARIS e col CIS, e con alcuni di loro ho anche delle controversie, ho anche delle cause in piedi, cioè ci stiamo per questioni, abbiamo delle cause, delle denunce in piedi, per cui io devo chiaramente non solo accettare la sua, ma devo dire che se questo che lui dice è vero, e sicuramente probabilmente è vero, in quanto i dati su cui io mi basavo erano abbastanza irrilevanti, diciamo così, cioè possono essere anche interpretati in altro modo, e io devo prendere atto che il CES non fa questo. Naturalmente io mi riservo comunque di alzare le orecchie, perché sono sempre cristiani, e da un cristiano mi aspetto soltanto strage e genocidio, ma proprio perché adoro il macellaio di Sodoma e Gomorra. Per cui io prendo atto di quello che mi ha detto Zoccatelli, chiaramente non ho nessuna imputazione io da fare nei confronti del CESNU, prendo atto che esistono degli scontri di cui la realtà delle condizioni io non conosco esattamente, cioè nel senso che non sono dentro e non me ne frega neanche di essere dentro, l'unica cosa che mi interessa è costruire la libertà di pensiero. E pertanto do atto, insomma, di aver usato la parola mafiosi, che poi aveva un altro significato. Poi sapete benissimo che il termine mafioso non lo uso dal punto di vista giuridico, ma lo uso per imputare dei comportamenti che siano non al di fuori della legge perché violano la legge, ma che siano quei comportamenti che l'amico dell'amico ti fa il piacere, ti dice, ti dà, lui fa, lui interviene, cioè quell'attività che ci impedisce a noi di avere le sale per fare le conferenze, quell'attività che ci impedisce a noi di poter sviluppare tranquillamente il nostro pensiero e che ci crea un casino di problemi, perché non è l'istituzione che ci si mette contro, ma è l'amico dell'amico che fa il favore. E questo, in questo termine io lo uso, non tanto, anche se dopo non c'è magari valenza giuridica, non c'è peso giuridico in questo. Comunque prendo atto della dichiarazione di Zoccatelli. Per quel che mi riguarda, quello che dice Zoccatelli è vero, cioè nel senso che loro dicono questo e io ne prendo atto. Naturalmente alzerò le orecchie per porre più attenzione rispetto ai fatti specifici. Boh, detto questo, per me io ritengo che questo sia più che sufficiente, dopodiché io ho abbastanza documentazione per sostenere il pensiero, sostenere tutte le varie cose. Dell'ARIS non ci sono nessun problema sull'attività dell'ARIS, anche perché il rapporto personale con Maurizio Antonello mi sembra abbastanza chiaro. E anche perché quello che aveva fatto, insomma, per avere informazioni da noi non era necessario fare i furbi, siamo là, insomma. Pertanto esiste un comportamento che è sporco in se stesso, sporco dal punto di vista morale, dal punto di vista etico, e lo stesso vale per il CRIS di Treviso e lo stesso vale per il CIS di Bologna, quello di Biffi. Biffi è responsabile, ricordatevelo sempre. Boh, detto questo, vabbè, per il momento depenno il CESNUR, prendo atto, se io non avrò fatti diversi da quelli che ho in questo momento, per il momento il CESNUR lo depenno. Pertanto prendo atto che Zoccatelli afferma che loro lavorano per la libertà di espressione, per la libertà di esporre il proprio pensiero nei limiti e nei doveri della legge. Queste sono le sue, più o meno le sue dichiarazioni, e ne prendiamo atto. Boh, detto questo, andiamo avanti con la trasmissione di stasera, che è Didimo Giuda Tommaso, l'ultimo stregone pagano. Didimo Giuda Tommaso, l'ultimo stregone pagano. Vediamo un attimo dove eravamo arrivati. Eravamo arrivati al paragrafo numero 8. Vi ricordo che Didimo Giuda Tommaso appartiene a una tradizione misterica delle religioni orientali, una delle ultime tradizioni pagane, e che i principi sui quali egli lega le sue affermazioni appartengono al paganesimo misterico. Dopodiché vi ricordo che noi ci chiamiamo pagani perché dal paganesimo peschiamo la vita, peschiamo gli input, peschiamo tutto ciò che è antico, però nello stesso tempo è il nostro compito costruire il futuro. Cioè il compito della stregoneria è quello di andare a costruire il futuro, perché solo la costruzione del futuro ci permette Ah, un'altra cosa, io non ho problemi, scusate un attimo, io non ho problemi se qualcuno vuole denunciarmi perché faccio un'affermazione o ne faccio un'altra, ricordatevelo bene, perché qualunque denuncia io chiedo, chiederò al magistrato che intende procedere nei miei confronti di comportarsi nei confronti di chi intende procedere con gli stessi mezzi e con gli stessi intenti che si è comportato nei miei confronti. Magistrati, Polizia di Stato, Presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro, Presidente della Repubblica Sandro Pertini, Ministro di Grazia e Giustizia Pietro Longo, Consiglio Superiore della Magistratura e Commissione per i diritti dell'uomo, Europea per i diritti dell'uomo. Tanto per essere chiari. Bon, detto questo, spero che qualcuno abbia compreso il messaggio. Andiamo avanti. Paragrafo 8. Gesù disse: beato il leone mangiato da un uomo. Diventerà uomo. Maledetto l'uomo mangiato da un leone. L'uomo diventerà leone. Ciò che intende dire appartiene solo a Tommaso, alla descrizione del suo tempo, ai suoi modi di dire e di presentare le cose. Io ho più di qualche idea in merito, ma non è supportabile in maniera soddisfacente. Paragrafo 9. Egli disse: l'uomo è simile a un pescatore saggio che gettò la sua rete in mare e dal mare la ritirò carica di pesci piccoli. In mezzo a quelli il saggio pescatore scorse un bel pesce grosso. Allora gettò via in mare tutti i pesci piccoli e scelse senza sforzo il pesce grande. Chi ha orecchie per intendere, intenda. In questo caso, l'attività del pescatore è l'attività della ricerca di mezzi per costruirsi. Gettare la rete in mare equivale all'intento di afferrare qualche cosa. In questi termini è presentata l'attività del pescatore. I pesci che vengono pescati sono la fonte del sapere e della conoscenza. Tanto più grande il pesce pescato, tanto maggiore è l'apporto di conoscenza e consapevolezza. Il pesce è la fonte del sapere e della conoscenza del pescatore. Quando si cerca la conoscenza e la consapevolezza dovunque, si trovano semi e perle preziose. I semi e le perle di conoscenza devono essere raccolti, ripuliti, estratti dall'insieme che li contiene e alla fine l'apporto di conoscenza, sapere e consapevolezza è molto poco. Il pescatore non si scoraggia, getta la rete in mare e raccoglie quanto dal mare giunge. Gettare la rete equivale a rinnovare la ricerca. Quando in mezzo alla rete il pescatore trova un pesce grosso, abbandona i pesci piccoli per bere conoscenza, sapere e consapevolezza dal pesce grosso. Il pesce grosso è in grado di soddisfare la sua sete di conoscenza e consapevolezza in modo migliore che non dovendo raccogliere le briciole. Così il pescatore si compatta, raccoglie le sue forze e le concentra sul pesce grosso anziché disperderle su tanti pesci piccoli. Il paragone consente di legare questo paragrafo a tutti i paragrafi precedenti, dove il soggetto che cerca altro non fa che cercare i mezzi per sviluppare il Dio che cresce dentro di lui, il divino che assorbe il divino dal circostante. A questo passo del Vangelo di Tommaso avviciniamo un passo del Vangelo di Matteo che dice: il regno dei cieli infine è simile a una rete gettata in mare che prende, ogni sorta di pesci. Quando è piena, i pescatori la tirano a riva, poi sedutisi mettono i buoni nei canestri e buttano via i cattivi. Così avverrà la fine del mondo, gli angeli verranno e separeranno i cattivi di mezzo ai giusti e li getteranno nella fornace del fuoco dove sarà pianto e stridor di denti. La radice culturale è comune, l'intento e l'articolazione divergono. Il pescatore non è il soggetto, anche se i pescatori gettano le reti, non sono dei cercatori di conoscenza e consapevolezza, sono piuttosto dei cacciatori di esseri umani, sono il braccio militare del regno di Dio. Come braccio militare non sono soggetti ma semplici strumenti della volontà del loro presunto Dio. Costoro mettono nei canestri i pesci buoni che hanno pescato e gettano via i pesci cattivi. Perché quei pesci sono cattivi? Non importa, serve per la similitudine. Tutti gli esseri umani sono buoni o cattivi per il Dio padrone, a seconda che ne assecondano i desideri o li ostacolino. Nel secondo caso vanno puniti. La punizione non consiste nell'annientamento, ma nella tortura perenne. La crudeltà degli dei cattolici è infinita. Il compiacersi delle sofferenze di chi non si può difendere, di chi ha rivendicato il diritto al proprio esistere e alle proprie determinazioni, al proprio sapere e alla propria conoscenza. In Tommaso il pescatore è soggetto che cerca. Il pescatore non getta via i pesci come atto di annientamento, ma li getta in mare, dove comunque un altro pescatore potrà servirsene, o dove comunque possono crescere e diventare pesci grandi e meritori di attenzione. Non c'è minaccia di assoggettamento in Tommaso, ma c'è necessità della ricerca, necessità della crescita del Dio dentro l'essere umano. Si potrebbe obiettare che l'accostamento è un po' forzato, ma rispecchia gli intenti dei Vangeli ufficiali e quello di Tommaso. Non troviamo nei Vangeli ufficiali la necessità della crescita dell'individuo in funzione di se stesso, ma sempre in funzione della soddisfazione dei bisogni più o meno depravati del Dio padrone. Non si dirà che divertirsi a far bruciare gli indifesi dentro un fuoco eterno da parte di un essere che si spaccia onnipotente non sia un bisogno da depravati. E passiamo al paragrafo 10. Gesù disse: ecco, uscì il seminatore, si riempì la mano e gettò la semente. Qualcosa cadde sulla via, vennero gli uccelli e la beccarono. Altro cadde sulla pietra, non mise radici in terra e non levò la spiga al cielo. Altro cadde tra le spine che soffocarono la semente e il verme se la mangiò. Altro cadde sulla terra buona e portò buon frutto su in alto. Produsse più del 60 e del 100%. Dopo il pescatore di conoscenza e di consapevolezza, segue il seminatore di conoscenza e di consapevolezza, quasi a significare come chi ha sete di conoscenza e di consapevolezza sia spinto dalla stessa forza di colui che ha la necessità di dispensare la conoscenza e la consapevolezza. La conoscenza, il sapere e la consapevolezza sono oggetti che si possono rubare o distribuire in quanto non diminuiscono il derubato né chi le distribuisce. Anzi, proprio perché vengono rubate e distribuite concorrono a formare nuova conoscenza, nuovo sapere e nuova consapevolezza. Questi oggetti non possono essere considerati dei segreti, in quanto nel momento stesso in cui diventano segreti cessano di svilupparsi, annichiliscono e rattrappiscono. Il sapere, la conoscenza e la consapevolezza devono essere dispensate, devono essere distribuite, devono essere rinnovate, esattamente come la semente. Se la semente non viene gettata ma tenuta nascosta in un granaio, marcirà, non costruirà nessun futuro. La conoscenza, il sapere, la consapevolezza vanno seminate. Non importa se qualcuno la prende, la deride e la distrugge, non importa se qualcuno la ritiene così estranea da non degnarvi nemmeno uno sguardo, non importa se qualcuno la prende e la storpia soffocandone l'impeto innovativo e germinativo. Ciò che va a frutto è sufficiente per ripagare gli sforzi del seminatore. Il seminatore si è arricchito nel seminare. Il seminare ha costruito uno sforzo e da quello sforzo ha ricevuto la conoscenza messa a frutto. Non solo la conoscenza ha messo radici, ma è tornata a lui moltiplicata. Il sapere e la conoscenza non possono essere trattenute per sé o nascoste, ma devono essere manifestate affinché possano arricchirsi. Chi semina conoscenza e consapevolezza riceverà il frutto dell'arricchimento che la contraddizione che ha prodotto gli porterà. A questo deve essere affiancata la parabola del seminatore in Matteo. Non è diversa nell'essenzialità al testo di Tommaso, ma a differenza di Tommaso, Matteo ritiene le persone idiote. Dice il Gesù di Matteo nella stessa parabola: per questo io parlo ad essi in parabole, perché vedendo non vedano e udendo non intendano né comprendano. Non sono le persone che non comprendono, ma Gesù che vuole impedire di essere compreso, dice Matteo. Per questo motivo aggiunge una spiegazione alla parabola, una spiegazione il cui scopo è quello di distruggere il senso della parabola. Per Matteo il senso deve essere quello dell'assoggettamento al Dio Padre, del suo Gesù. Non è costruzione di libertà, dice Matteo. Quando uno ascolta la parola del regno e non la comprende, viene il maligno e porta via quello che è stato seminato nel suo cuore. questo è il grano. Ciao Enco! Questo è il grano seminato lungo la strada. Chi ha ricevuto il seme in luoghi rocciosi è colui che ascolta la parola e subito la sente con gioia, ma non ha radice in sé, è incostante e appena giunge una tribolazione o una persecuzione a causa della parola, subito soccombe. Chi ha ricevuto il seme fra le spine è colui che ascolta la parola, ma le cure di questo mondo e la seduzione della ricchezza soffocano la parola, sicché rimane infruttuosa. Infine, chi ha ricevuto il seme in buon terreno è colui che ascolta la parola, la comprende e porta frutto, producendo chi il 100, chi il 60, chi il 30. Necessità di dare la spiegazione che più conviene. Interviene il maligno, intervengono le contraddizioni del mondo, intervengono le necessità della vita. Quanto è misera la parola del Dio che non comprende quanto la vita riserva agli esseri umani. Matteo deve spiegare gli esseri umani alla parola, gli esseri umani devono asservirsi alla parola, devono rendersi schiavi e sottomettersi alla parola, soltanto sottomettendosi alla parola possono arricchire la parola stessa. Il problema è che la parola non arricchisce gli esseri umani, li lascia vuoti e sottomessi. Quella parola impone dunque ribellione. Devo affrontare le contraddizioni della vita. Che me ne faccio di una parola che mi impedisce di affrontare le contraddizioni? No, dice Matteo, sottomettiti. La tribolazione impone la tua attenzione. Ebbene, tu continua a tribulare, ma continua a sottometterti alla parola. Per Matteo, il seminatore è solo un seminatore di morte, distruzione e sottomissione. Quanta differenza con Tommaso. E passiamo al paragrafo 11. Gesù disse: ho gettato fuoco sul mondo ed ecco lo custodisco fino a che divampi. In questo paragrafo, più che il Gesù dei Vangeli ufficiali, si sente la voce tuonare, la voce di Prometeo. Ho portato il fuoco e lo curo affinché divampi. Questo non può essere il figlio del padrone che parla, ma un essere umano che determina se stesso e, fattosi guardiano, protegge il divenire degli esseri umani, non il figlio del macellaio di Sodoma e Gomorra. Sta parlando, ma Prometeo, Saturno, Apollo, che prendendo la conoscenza agli dèi, la consegnano agli esseri umani affinché si facciano dei, coltivando il loro divenire nell'eternità dei mutamenti. Leggiamo in Luca: quel servo che, conoscendo la volontà del padrone, non dispone e non fa secondo il volere di lui, sarà aspramente flagellato, mentre colui che non la conosce ma opera in modo meritevole da meritare delle percosse, ne riceverà meno. Molto sarà richiesto a colui che molto ha ricevuto, e più si esigerà da colui al quale molto è stato affidato. Sono venuto a portare fuoco sulla terra, e quanto desidererei che fosse già acceso. Il fuoco non è il fuoco della conoscenza, il fuoco di Luca non è il fuoco della conoscenza, del sapere, della consapevolezza, ma è il fuoco distruttore della sottomissione, è il fuoco che distrugge quanto fu costruito per sottomettere gli esseri umani dopo averli costretti alla miseria. Anche se c'è una radice comune, Luca vi attinge per proseguire nel solo intento che conosce, sottomettere gli esseri umani per poterli distruggere. Il fuoco di Luca costruisce la miseria sottomettendo, il fuoco di Tommaso costruisce l'essere luminoso che cresce dentro l'essere umano. E passiamo al paragrafo 12. Gesù disse: passerà questo cielo e passerà ciò che è sopra di esso. I monti non sono vivi, i morti non sono vivi e i vivi non morranno. Nei giorni in cui mangiavate ciò che è morto, voi lo rendevate vivo. Quando sarete nella luce, cosa farete? Nel giorno in cui eravate uno, siete diventati due. Ma allorché siete diventati due, che cosa farete? Questo paragrafo è abbastanza complesso, in quanto indica come tutto cambia e si trasforma. Il cielo muta come muta il firmamento. Tutto l'esistente è in mutamento. Tutto passa e si trasforma. È un concetto che in Tommaso assume un significato che va oltre ogni pensato di quel tempo. La trasformazione di quanto esiste. Non la sua distruzione, ma il suo passaggio nell'esistenza. Questo concetto viene seguito da un altro concetto composto da due concetti: i morti non sono vivi e i vivi non morranno. È una specie di contraddizione, ma solo apparente. In Tommaso abbiamo due tipi di esseri umani: chi incuba il Dio che cresce dentro e chi rinuncia ad alimentare il divino che ha dentro. Chi alimenta il divino che ha dentro entra in comunione col divino che lo circonda. Chi non alimenta il divino che ha dentro è solo un morto. È morto proprio nella misura in cui, all'atto della morte del corpo fisico, non partorirà il corpo luminoso. Chi è vivo non morrà, in quanto vivendo alimenta il corpo luminoso che partorirà la morte del corpo fisico. Così egli è un vivo che non muore, in quanto si trasforma in essere luminoso. Chi è morto non è vivo, nel senso che non incuba il corpo luminoso. Questo è stato distrutto, è annichilito, è impotente a crescere. L'essere umano in ginocchio si sta distruggendo ed è come se fosse morto. Egli si rattrapisce su se stesso e aspetta di morire, di essere distrutto. I vivi non morranno, in quanto trasformandosi continueranno nella sequenza dei propri mutamenti, mentre chi è morto, in quanto ha ucciso il proprio corpo luminoso, il proprio divenire, non potrà più vivere. Come si diventa morti? Mettendosi in ginocchio e rinunciando ad usare la propria volontà e le proprie determinazioni per affrontare la vita quotidiana. Ancora più sibillina appare la frase: nei giorni in cui mangiavate ciò che è morto, voi lo rendevate vivo. Quali sono i giorni in cui si mangiava ciò che è morto? Quando si nutre il corpo fisico. La carne la mangiamo da animali morti e l'energia vitale che attraverso questo assorbiamo entra a far parte della nostra energia vitale, che componendo la nostra coscienza diventa vivo. Quando la coscienza si regge su un corpo di energia vitale, l'energia vitale che scorre nell'aria non è morta, ma è muta. La vita è morta quando non è in grado di fornire un altro supporto alla propria coscienza. Il feto è vivo solo nella misura in cui è in grado di trasformarsi in essere umano. Se non è in grado di trasformarsi in essere umano, è abortito. Così il fanciullo e la fanciulla che non è in grado di trasformarsi in essere umano adulto, prendendo nelle proprie mani il proprio divenire, attraverso la propria volontà e le proprie determinazioni, è già un morto che cammina, in quanto non sarà mai in grado di generare il proprio corpo luminoso. Quando sarete nella luce, che cosa farete? Essere nella luce significa vivere il lato luminoso del mondo, superando la forma e la descrizione. Cosa farete quando afferrerete la sostanza del morto? Se non siete in grado di essere vivi ora, se non siete in grado di usare la vostra volontà e le vostre determinazioni, cosa farete? Qualora dovreste giungere nel lato luminoso senza esservi addestrati ad afferrare nelle vostre mani il vostro divenire? Continuerete ad ingannare i vostri occhi? Continuerete a descrivere, anziché diventare luce voi stessi? Cosa farete? Se nella vita non avete vissuto usando la vostra volontà e le vostre determinazioni, cosa farete allora? Sarete disarmati. Un giorno eravate uno, il vostro corpo fisico ha generato il corpo luminoso, eravate uno ad afferrare il mondo, ora siete due. Quando sarete due, cosa farete? È necessario imparare a vivere, è necessario imparare a generare il proprio corpo luminoso usando la propria volontà e le proprie determinazioni. Solo così si saprà che fare quando saprà che fare quando si sarà diventati due. A questo associo Luca, che dice: è più facile che passi il cielo e la terra anziché cada anche un solo apice della legge. Chiunque ripudia la propria moglie e ne sposa un'altra commette adulterio, e chi sposa una donna rinviata dal marito commette adulterio. Questo è il concetto di uno che diventa due in Luca. Ma vediamo con più attenzione. Per Luca non è il cielo e la terra che si trasforma, ma che finisca, cessi di essere. Tant'è che quel cessare nulla resta, o meglio, rimane soltanto l'ordine di assoggettamento, rimane l'assoggettamento, passa il cielo e la terra, ma non passa l'imperio di Dio che ordina agli esseri umani di sottomettersi. Il Dio che ordina agli esseri umani che cosa fare, come vivere, come esistere. Esseri umani privati della libertà dell'esercizio delle loro volontà e delle loro determinazioni. La visione di Luca è piuttosto chiara. Egli si rifiuta di vedere il Dio che cresce dentro gli esseri umani, il loro corpo luminoso. Gli esseri umani non riusciranno mai a scorgere l'umenia dell'esistente. Essi devono essere inchiodati nella forma e nella descrizione. Essi devono essere morti, sottomessi. I morti non saranno mai vivi, dice Luca. I morti non faranno mai vivi, dice Tommaso. Gli fa eco Luca: non esistono vivi. Non esistono gli esseri umani che da uno diventano due, esiste solo il padrone. Il concetto di Luca è il concetto del padrone, il Dio padrone degli esseri umani, il marito come padrone della moglie. Luca si compiace di terrorizzare gli esseri umani. Chi ripudia la moglie, cioè l'oggetto del possesso, che vincola il possessore, commette adulterio. Dunque deve essere condannato, come deve essere condannato chiunque sposi una donna ripudiata del marito. Domanda: e la donna? Quali sono le sue determinazioni? Per Luca la donna è solo bestiame, senza diritti. non ne ha l'essere umano maschile e l'essere umano femminile, non ne ha l'essere umano maschile e l'essere umano femminile, è solo bestiame assoggettato ad esso. È il bestiame che Luca concede all'essere umano maschile in cambio dell'assoggettamento al proprio Dio. Il problema non è quali fossero i costumi di allora, quali fossero le tradizioni di allora, il problema è che quanto detto da Luca viene spacciato per parola immutabile del Dio assoluto, creatore del cielo e della terra. Queste affermazioni sono una porcheria. Come una porcheria è il Dio creatore e la sua parola assoluta. Si tratta soltanto di un Luca, di un Dio e di una Chiesa cattolica che si arroga il diritto di trafficare in schiavi. L'oggettività alla vita ha dimostrato come quella legge sia un'ignominia per chi l'ha enunciata e per chiunque ha usato violenza per sottomettervi gli esseri umani. A Luca interessano solo gli schiavi sottomessi, quelli che Tommaso chiama i morti. Al termine del suo Vangelo Tommaso dice, a proposito di Maria, ecco, io la guiderò in modo da farne un maschio affinché ella diventi uno spirito vivo uguale a voi maschi. Il senso che dà Tommaso all'uno che diventano due non ha nulla a che vedere col piacere e il possesso di sottomissione di Luca. E questo era il paragrafo 12. Vediamo un attimo, scusate che ho le cassette. Vediamo il paragrafo 13. I discepoli dissero a Gesù, sappiamo che te ne andrai da noi. Chi tra noi sarà il più grande? Gesù rispose loro, dal luogo dove sarete andrete da Giacomo il giusto, per il quale sono stati fatti il cielo e la terra. Il paragrafo 13 si inquadra nel gruppo di affermazioni che si trovano in ogni Vangelo e finalizzate a spacciare quel Vangelo come contenente il vero messaggio di Gesù. Suona più o meno come Pietro, che si autonomina il continuatore di Gesù, Giacomo era considerato fratello di Gesù e Tommaso era considerato gemello di Gesù. Sintomatica è l'accusa di Giovanni a Tommaso, l'accusa di non accettare acriticamente quanto gli si dice. La pretesa di Tommaso di verificare è un'accusa solo apparentemente benevola. In realtà Giovanni conosceva il Vangelo di Tommaso e ne aveva paura. Il fine del Vangelo di Giovanni era quello di sottomettere al suo Vangelo quelle comunità che se ne andavano per i fatti loro, che cercavano il Dio di dentro. Uno dei Vangeli che aiutava questo era quello di Tommaso, un Vangelo di libertà in contrapposizione ai Vangeli di sottomissione che tanto piacevano ai cattolici romani. Chi poteva continuare l'opera della comunità dopo Gesù? Giacomo risponde, Tommaso. Paragrafo 14. Gesù disse ai suoi discepoli, fatemi un paragone, ditemi a chi assomiglio. Simon Pietro gli rispose, sei simile ad un angelo giusto. Matteo gli rispose, maestro, sei simile ad un saggio filosofo. Tommaso gli rispose, maestro, la mia bocca è assolutamente incapace di dire a chi sei simile. Gesù gli disse, io non sono il tuo maestro, giacché hai bevuto e ti sei inebriato alla fonte gorgogliante che io ho misurato. E lo prese in disparte e gli disse tre parole. Allorché Tommaso tornò dai suoi compagni, questi gli domandarono, che cosa ti ha detto Gesù? Tommaso rispose, se vi dicessi una delle parole che mi ha detto, voi dareste mano alle pietre per lapidarmi, e dalle pietre uscirebbe fuoco che vi brucierebbe. Il paragrafo 14 ha lo scopo di mettere in rilievo gli occhi dei soggetti che guardano, il paragrafo 14 ha lo scopo di mettere in rilievo gli occhi del soggetto che guardano l'oggetto. L'oggetto che viene visto è sempre lo stesso, cambiano gli occhi. Gli occhi descrivono la descrizione, determina la dottrina. Fin dai primi tempi lo scontro sulla descrizione degli insegnamenti riferiti a tale Gesù era evidente. In realtà era in discussione l'insieme dei principi fondamentali. I principi e il loro uso. A cosa servivano quegli insegnamenti? Servivano agli occhi che guardavano. Gli occhi che guardavano determinavano l'uso di quegli insegnamenti attraverso l'interpretazione soggettiva. In Tommaso, dice Pietro, sei simile ad un angelo giusto. La giustizia è riferita a un oggetto, ad un insieme di regole, e chi determina quell'insieme determina le regole e la giustizia. Pietro non si riferisce al potere di essere proprio degli esseri, ma al potere di avere e la sua distruzione. Sei simile ad un angelo, dice, dunque giustifico il fatto che puoi essere il figlio del Dio padrone e il figlio del padrone. Ecco perché Pietro, ritenendosi demandato dal Dio padrone, si ritiene padrone egli stesso, e dopo di lui la Chiesa cattolica si ritiene padrona degli esseri umani e libera di stuprarli. Sei simile ad un saggio filosofo, dice Matteo. Per questo motivo fa discendere il maestro esseno, fra virgolette, sarebbe fra virgolette, qui non è fra virgolette, da una discendenza reale, da una vergine per opera dello Spirito Santo, e dall'Oriente arrivano i magi per onorarlo. Per questo motivo imita tutte le leggende antiche dei nati da vergine, ai quali vuole avvicinare il suo improbabile maestro. Tommaso non è in grado di dire che cosa sia simile a ciò che vede. Per far questo è necessario superare la descrizione e la forma per afferrare la formazione del corpo luminoso dell'essere. Il corpo luminoso non è necessariamente uguale alla forma, può assumere qualunque forma e differenza del corpo fisico e si può presentare in qualsiasi modo, ma soprattutto può essere percepito in modo diverso a seconda del soggetto che lo percepisce. Se lo si afferra d'insieme, ogni corpo luminoso è a sé. Dunque non può essere paragonato a nessun altro, qualunque sia l'immagine cui Tommaso si riferisce. Proprio per il fatto di percepire questo, significa che anche Tommaso ha il corpo luminoso sviluppato e indipendente. Dunque, Tommaso è come l'immagine di cui non sa descrivere la somiglianza. Lo sviluppo del suo corpo luminoso gli permette di percepire il corpo luminoso che gli sta davanti. Sia chi gli sta davanti, sia Tommaso, sono uno, che sono diventati due. Anche Tommaso si è inebriato alla stessa fonte, anche egli ha fatto lo stesso cammino per trasformarsi. L'oggetto da osservare non è più il maestro di Tommaso, in quanto il Dio che è cresciuto dentro Tommaso è diventato maestro di se stesso. Cosa ha detto Gesù a Tommaso, che non è dato sapere? Non tanto per le parole in se stesse, ma perché non erano parole ma erano sensazioni che si legavano alla numenia dell'esistente e non possono essere ripetute, in quanto la comunicazione non è essenza dell'oggetto comunicato ma descrizione dei fenomeni relativi all'oggetto. Se vi dicessi che ha detto che avete fallito lungo la strada del divenire e che siete soltanto dei morti, voi mettereste mano alle pietre per lapidarmi. Non siete riusciti a percepire il corpo luminoso del vostro maestro, non riuscite a vedere il mio corpo luminoso, eppure abbiamo percorso lo stesso sentiero giorno dopo giorno. Io ho sviluppato il mio corpo luminoso e continuo nella sequenza dei mutamenti, mentre voi siete dei cadaveri che camminano e il vostro intento è quello di trasformare gli esseri umani in cadaveri. Dunque non vi posso ripetere le parole che mi ha detto. Lo scontro appare chiaro. Leggiamo in Matteo. Arrivato Gesù nel territorio di Cesarea di Filippo, domandò ai suoi discepoli: la gente chi dice che sia il figlio dell'uomo? Essi risposero: alcuni dicono che sei Giovanni Battista, altri Elia, altri Geremia o uno dei profeti. Ma voi, domandò loro, chi dite che io sia? Rispose Simon Pietro: tu sei il Cristo, figlio del Dio vivente. E Gesù a lui: beato te Simone, figlio di Giona, perché non la carne né il sangue ti ha rivelato questo, ma il Padre mio che è nei cieli. Ed io dico a te che tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le porte dell'inferno mai prevarranno su di essa. A te darò le chiavi del regno dei cieli, qualunque cosa legherai sulla terra sarà legata anche nei cieli, qualunque cosa scioglierai sulla terra sarà sciolta anche nei cieli. Allora domandò ai suoi discepoli di non dire ad alcuno che egli era il Cristo. Quale differenza col Vangelo di Tommaso? Mentre in Tommaso il giudicato è il soggetto che giudica attraverso il suo grado di percezione, in Matteo il discorso altro non è che un gesto di autocompiacimento di Gesù sui giudizi della gente e soprattutto di Pietro. Mentre in Tommaso il giudizio serve per descrivere il livello di libertà percettiva raggiunto dai vari apostoli, interpretati al fine di sviluppare la conoscenza e la consapevolezza, in Matteo Gesù si compiace della sua attività coercitiva. La cosa curiosa è che sia Matteo che scrive che Pietro che esalta Gesù in quanto figlio del Dio padrone, che in Tommaso, la cosa curiosa è che sia Matteo Matteo, che scrive che Pietro esalta il Gesù in quanto figlio del Dio padrone, appaiono anche in Tommaso. Il giudizio di Matteo e di Pietro è descritto da Tommaso. La descrizione che ne dà Tommaso è la stessa che ne dà Matteo. Infatti Simon Pietro lo paragona ad un angelo, cioè ad un essere divinizzato in Tommaso, e in Matteo lo identifica come figlio del padrone. Matteo, in Tommaso, lo descrive come un filosofo, e lo stesso paragone nel Vangelo di Matteo viene messo in bocca alla gente. Nel Vangelo di Matteo sparisce il giudizio di Tommaso, perché sparisce il giudizio di Tommaso? Perché se Tommaso è uguale a Gesù, ogni essere umano è uguale a Gesù, dunque Gesù altro non è che un essere umano uguale a Tommaso e a qualsiasi altro essere che pratica la libertà del fare per costruire il proprio potere di essere. Io non sono il tuo maestro, giacché hai bevuto e ti sei inebriato la fonte gorgogliante che io ho misurato. Il giudizio di Tommaso sparisce e appare l'affermazione del figlio del padrone e della dipendenza della percezione di Pietro dalla volontà del suo padrone. Non è Pietro che giunge alla conoscenza, ma è Pietro che giunge alla sottomissione a tal punto che il padrone gli suggerisce le risposte alle domande. Le risposte non nascono dal suo intento, ma dalla sua sottomissione al padrone, il Padre mio che è nei cieli. Su questa sottomissione Matteo e Pietro intendono costruire la loro organizzazione religiosa. L'organizzazione religiosa pensata e desiderata da Pietro e Matteo ha un fine preciso: sottomettere gli esseri umani. Non dobbiamo stupirci se questo fare ha distrutto il divenire umano per migliaia di anni. Il Dio che cresce dentro gli esseri umani, come indica Tommaso, non è controllabile da esseri umani vuoti come Matteo e Pietro, che sono legati alla forma delle cose e non sono in grado di superare la forma e la descrizione. Costoro possono soltanto confidare in un Dio padrone che li aiuti a sottomettere gli esseri umani, in quanto loro hanno paura di chi sviluppa il Dio che cresce dentro di sé. Dice Tommaso: se io vi dicessi una sola delle parole che mi ha detto, voi prendereste le pietre per lapidarmi. Se vi dicessi che voi siete ciechi e sordi, voi vorreste lapidarmi. Il fine del Vangelo di Matteo è diverso dal fine del Vangelo di Tommaso. Il Gesù di Tommaso non è il Gesù di Matteo. E vi ricordo sempre che questo personaggio, Gesù, non è mai esistito. Era solo un nome comune, un nome tipo Tony, Beppi o una roba del genere, che veniva usato allora. E al questo nome più o meno leggendario, più o meno le storie che si raccontavano, si riferiva a qualunque cosa, cioè qualunque cosa poteva essere riferita a questo nome, che tanto veniva avallata dal nome stesso. Pertanto la cosa è importante per ciò che la cosa dice, non per chi avalla la cosa. Il Gesù che voi siete abituati a seguire o a esaltare è una figura inesistente, che non è mai esistita, però il condizionamento educazionale è stato talmente forte, talmente violento, che è nato in voi il concetto che questo personaggio possa essere esistito. Invece non è mai esistito, e sono tutte operazioni politiche, cioè operazioni politiche di assoggettamento dell'essere umano con una serie di variabili, cioè una serie di personaggi che cercavano di costruire anche al loro tempo la libertà degli esseri umani. E uno di questi personaggi è appunto Tommaso. Il problema è questo: in teoria noi non potremmo neanche sapere che effettivamente qual è il signor Tommaso che ha scritto questo Vangelo. Non potremmo nemmeno saperlo. Sappiamo soltanto che il ritrovamento sotto il deserto di Nag Hammadi ci ha detto che questo è il Vangelo scritto da Tommaso Didimo, e in questo Vangelo si parla di un Gesù. E noi come pagani prendiamo le due cose, cioè il fatto che sia esistito un signor Tommaso, il fatto che sia esistito un signor Gesù, e li trattiamo in quel modo a seconda di chi scrive e chi ci parla. Vi ricordo che i telefoni radiogamma sono 049 700 700 e 049 700 838. Questo è Didimo Giuda Tommaso, l'ultimo stregone pagano. Pronto? Sì?
Pronto?
Sì?
Buonasera.
Buonasera, mi sente?
Sì, sì, sì.
Dica.
Sì, mi rispetto tutta l'opinione, anche la sua, riguardo il in generale insomma sulla religione, su tutto quello che non so. Adesso sono intervenuto più che altro perché siccome che seguo sempre Gamma 5 e so che Franco che la spazio a tutti ed è un mostro da questo punto di vista qua, penso che solo su orario uno può veramente trovare spazio, giusto?
Ah non so, mi dia io, se qua che sta parlando, ecco. Anche lei trova spazio.
Sì, ma però mio, io già, siccome che c'è sempre il signor Giampaolo che parla, lo conosce lui?
Anche lui parla al telefono come parla lei?
No, ma mio, siccome che volevo rintracciarlo, volevo domandare a lui se è in grado di farmi rintracciare.
No, io non sono in grado di fargli rintracciare, nessuna persona.
No,
però magari telefonando a Franco Cararo, magari di là in cooperativa hanno.
Sì, ho provato a telefonare in cooperativa, però non ce l'hanno e Franco era via.
Riprovi a stasera, insomma.
Allora facciamo.
Va bene, dai.
Allora facciamo così, se per caso c'è. È in linea, chiedo al signor Giampaolo di chiamare.
Vabbè, d'accordo. Ok?
Arrivederci.
Vabbè. Questa radio è una radio preziosa perché non è che semplicemente fa parlare, ma costruisce la vita attraverso tutte le posizioni che si presentano. Naturalmente le posizioni hanno un loro spessore, un loro modo di essere a seconda di come sanno porsi davanti alla vita, davanti alle cose, davanti al parlare, al discutere, a esporre se stessi, no? Cioè, è abbastanza facile avere una posizione dalla quale non puoi interloquire, cioè andare da Wojtyla a dirgli il tuo dio è un assassino, cioè se fassi è tutto sommato. Il problema è che Wojtyla si fa un esercito e impedisce che questo avvenga. Però questo non toglie che il suo dio non sia un assassino, però è protetto da un esercito per poter imporre il suo dio, cioè tutti i roghi, tutte le stragi, tutta la galera, tutto quello che ha fatto il cattolicesimo e che ogni persona che si chiama cattolica ne è responsabile di questo, per principio di partecipazione morale, ve lo ricordo sempre. E cioè non potete andare da Wojtyla a dire il tuo dio è un assassino, però potete venire da me e fare quello che volete praticamente, cioè potete telefonare come che volete. Perché questo? Perché io non ho un esercito su cui difendermi, per cui voi potete tranquillamente insultarmi, potete tranquillamente affrontare la trasmissione, ciò che nessuno può fare per esempio con Wojtyla. Ma ricordate che per la legge tutti gli uomini sono uguali, eh? Vabbè, qualcuno ha dei privilegi, ma questo è abbastanza normale. Voi?
Ok. Detto questo, facciamoci un paio di notizie stampa, va? Visto che ne abbiamo a uffa e ne abbiamo parlato. D'altronde, cosa volete fare? Il problema è che le opinioni hanno un loro peso, un loro spessore, no? Wojtyla lasci, serve un papa forte. Questa frase che è stata attribuita a Lehmann, un vescovo tedesco, in realtà è falsa. Lehmann non ha mai detto il papa lasci serve un papa forte. Questa qua la prendo dalla Repubblica del 10 gennaio del 2000. Lehmann ha detto semplicemente che se lasciasse non ci sarebbe niente di scandaloso o niente di strano, più o meno questo è. Però fa colpo dire questo, no? Vabbè. Ora a me che voi ti lasci o non lasci me ne frega più di tanto, sta morendo con la stessa infamia con cui è vissuto. E vediamo un attimo un altro discorso sempre dalla Repubblica del 17 gennaio del 2000. Vi ricordo sempre che i telefoni 049-700-700 049-700-838, ma non è importante perché fra 5 minuti chiudo la trasmissione. Sfida in Vaticano, così si sceglie un Papa. La corsa al dopo Wojtyla è iniziata. Infatti probabilmente Lehmann aveva proprio paura di questo. Sì, pronto?
Ciao.
Sì,
cioè, Tite dice no, Dio esiste però è crudele.
No, non ho detto questo, No.
Quando che parlava che l'arcangelo Gabriele si diventa demonio, eccetera, no, te parli mai di sta cosa?
No.
Grazie, ciao.
No, per piacere, io non ho mai detto che Dio esiste, Dio non è mai esistito. Cioè, il Dio dei cristiani non esiste. È semplicemente le tre scoperte della stregoneria, io ve le ho già dette. La prima scoperta è, primo, non esiste nessun ente creatore, nessuna volontà creatrice. Secondo, il Dio della Bibbia è una cosa per terrore, una descrizione di terrore. E terzo, esistono degli esseri che si cibano di energia vitale stagnata. Pronto? Pronto? E esistono degli esseri che si cibano di energia vitale stagnata, per cui io non vi parlerò mai. Pronto?
Buonasera.
Niente, io volevo farle una domanda.
Sì?
Posso?
Certo.
Sono in diretta?
Certo.
Allora, lei crede nel diavolo?
No.
Come mai?
Perché non devo crederci? È obbligatorio?
No, era su una
semplicemente domanda. Non esiste.
Ma lei ha una motivazione da darmi per questo?
No, lei mi dimostri perché che esiste. Cioè, se lei pensa che esiste, è chi dice che esiste che deve dimostrare l'esistenza. Cioè, non chi lo nega. Cioè, se una cosa non rientra nei sensi, è colui che afferma che la cosa rientra nei sensi, che non rientra nei sensi, che deve dimostrarlo, non chi lo nega.
Io ho avuto dei contatti con lui.
Vabbè, guarda che io faccio l'apprendista stregone, ho avuto contatto con un sacco di cose, però sto attento.
Scusate un attimo, io faccio l'apprendista stregone, ho avuto un contatto con un sacco di cose, però insomma cerco di distinguere quello che è percezione dalla descrizione, per cui cerco di starci un pochetto attento. E dopodiché ricordate che le fobie che vengono costruite dai cattolici si costruiscono con tante forme e in tanti modi si presentano gli esseri umani, per cui a me mi dispiace per te, ma io sono convinto che hai dei grossi problemi da affrontare, ragazzo, per cui vabbè, vedi tu, insomma, in ogni caso, se devo dirlo io o se io ve lo dico, non esiste il demonio, assolutamente. Esistono degli esseri che si cibano di energia vitale stagnata, esistono degli esseri che mettono in ginocchio chi non si può difendere, però non esistono questi esseri nella ragione, nessuno può dirvi ecco è qua, esistono nella percezione, esistono in stadi diversi della percezione e posso sempre intervenire, tipo questo, il diavolo tu non l'hai visto nella vita di tutti i giorni, non puoi avere una percezione nella vita di tutti i giorni, però ci sono degli individui che l'hanno incontrato in percezione alterata, in fuori di testa se vuoi, è la stessa cosa. Bene, quegli individui che l'hanno trovato così gli ha condizionato la loro vita, ma se questi individui avessero avuto abbastanza disciplina per prendere a calci in culo quello che loro percepivano, si sarebbero liberati immediatamente dalla percezione. Se avessero avuto l'educazione, la capacità di prendersi nelle proprie mani la responsabilità della loro vita, si sarebbero liberati da quelle fobie, da quelle paure. Perché ricordate che il primo nemico dell'essere umano, il primo nemico sulla strada della conoscenza è la paura. Se si ha paura ad affrontare la vita, se si ha paura di affrontare la percezione, se si ha paura ad affrontare quello che è la quotidianità, quello che sono i problemi, e si rifugia nella sottomissione, è la distruzione. Pronto?
Ciao, sono Roberto, parlo di Vicenza.
Dimmi.
Abbasso un po' la radio, scusa. Senti, quello che hai appena detto lo trovo estremamente... estremamente valido, e volevo chiederti una cosa: a tuo avviso quel tipo di essere che si ciba dell'energia stagnante, come hai detto prima, in maniera molto, molto intensa direi, tu trovi che effettivamente possa nuotere la persona, o sia proprio una cosa che non può in nessuna maniera intaccare l'individuo che riesce a far crescere il suo essere interiore?
Ti rispondo per radio e chiudo la trasmissione, ok? Ciao.
Ringrazio, ciao.
Allora, vediamo un attimo, rispondo a Roberto e poi chiudo la trasmissione. Allora, questi esseri qua lavorano solo sulla percezione alterata, cioè in pratica lavorano sul terrorizzare l'essere umano e mettendolo in ginocchio, impedire all'essere umano di assumersi la responsabilità della propria vita. Ora, è sufficiente che l'essere umano usi la propria volontà, è sufficiente che l'essere umano si prenda in mano la responsabilità della propria vita, dico io esisto, e cominci a pensare se stesso come una persona importante che mette in moto le sue energie in maniera tale che diventano immangiabili, impercepibili da questi esseri di energia. Per cui nello stesso momento in cui l'essere umano prende nelle proprie mani la responsabilità della sua vita, in pratica li allontana, per cui anche in percezione alterata non avrà mai immagini di sottomissione. Se invece l'essere umano non è in grado di prendersi in mano la responsabilità della sua vita, in percezione alterata avrà Dio, il diavolo, i santi, la Madonna, tutti che li metteranno in ginocchio, tutti che piangeranno e tutti che gli diranno che lui è un messaggero che deve proprio sottomettersi a quella cosa, per cui prendersi in mano la responsabilità della vita. Ciao a tutti, questa è la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo, vi do appuntamento per giovedì prossimo alla stessa ora, sempre su Radio Gamma alle ore 15. Ciao ancora e a risentirci a giovedì prossimo. Scusate un attimo, io sono Claudio Simeoni, mi indirizzo è Piazzale Parmesano 8 Marghera, l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politici è casella postale 53 Marostica Vicenza. Claudio Simeoni, meccanico, apprendista stregone e guardiano dell'Anticristo. A risentirci a giovedì prossimo.